We decide who they are.
Qui Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione Normale Follia e come sempre la dedichiamo a chi sta nei nostri cuori, nelle nostre energie, nel nostro DNA per tutte le lotte che abbiamo condiviso, ma che purtroppo non è più ancora vicino proprio a noi, che lo possiamo toccare, abbracciare, popolare, eccetera eccetera. Quindi a tutte le compagne, compagni e compagno che ci hanno lasciato e che però, appunto, ripeto, continuano ad essere parte attiva della nostra energia di trasformazione. Già la scorsa settimana vi avevamo raccontato quanto e come si stavano riprendendo i momenti di confronto, di discussione e di mobilitazione su tutte le problematiche, gli argomenti che Pardon, ho continuato a parlare con la musica di sottofondo, però bello, no? In fin dei conti,
sì, magico.
Il mio vocione continuava naturalmente a sovrastare il tutto. E vi stavo dicendo, appunto, che già la scorsa settimana vi avevamo iniziato a parlare di quelle che erano già le scadenze, le mobilitazioni, no? E naturalmente dopo parleremo delle varie iniziative che si preparano a brevissimo, ma anche appunto per l'inizio di ottobre, senza non andare oltre, perché sennò veramente ci confondiamo la mente, perché effettivamente rispetto alla situazione che stiamo vivendo, al tipo di violenze, di attacchi, di continui naturalmente forme di distruzione della nostra vita, dei nostri diritti, dei nostri desideri e libertà di scelta e di autodeterminazione, c'è molto da fare sicuramente, ma anche molto importante è quello di confrontarsi, di aprire, di trovare convergenze. E quindi volevamo partire con una scadenza che è stata quella di ieri pomeriggio, quindi di domenica, a Luce Siesta, che organizzata da Nuna di Meno ha visto la partecipazione di moltissimi altri collettivi, sia femministi, sia di studentesse e studenti, e sia anche di altre realtà che lavorano e fanno altre battaglie, portano avanti naturalmente altre lotte, altre mobilitazioni, altre problematiche, ma che naturalmente vogliono, come non una di meno, arrivare a un confronto diretto, perché effettivamente a portare e rafforzare quelle che sono le nostre forze, le nostre capacità di presenza in piazza, i nostri rapporti di forza all'interno dei quartieri, la nostra presenza continua e costante nei posti di lavoro, eccetera, diventa indispensabile e fondamentale. E chiunque pensa di poterlo fare da solo è proprio limitato e vive in una condizione di ristrettezza, io direi pure mentale oltre che fisica, mentre invece questa ricerca di confronto, di anche apertura, no? Di non più rigidità, di trovare naturalmente, senza rinunciare a quelle che sono le nostre differenze, però gli obiettivi, gli argomenti, le concretezze, gli agiti che ci possono naturalmente far muovere e attivare tutti insieme, dando quindi più possibilità a tutte queste forme di discussione, di confronto, ma più che altro di agiti e di lotte, di trovare un'apertura naturalmente maggiore. Quindi è stata un'assemblea molto interessante e anche molto partecipata. C'era un sacco di gente, c'era un insieme di generazioni, perché dai giovani e dalle giovani si passava direttamente non solo alle persone diversamente giovani come noi, come me specialmente, insomma, quindi superiori ai 70 anni, ma anche appunto poi tutte quelle che sono le generazioni di mezzo. E il confronto c'è stato, e più che altro è stato molto costruttivo. È stato molto bello sentire, ma non parlare ognuno delle proprie esperienze, quanto appunto come ci si dovrebbe arrivare a questa convergenza, cosa significa effettivamente, no, da un punto di vista concreto, riuscire a mettere insieme, quindi non a utilizzare solo parole, ma a mettere in gioco il proprio corpo. E quindi si è parlato di tanti strumenti, di laboratorio, di musica, di arte, di disegno, di teatro, eccetera, eccetera, per articolare anche questi momenti assembleari. Si è parlato naturalmente di quante situazioni in fin dei conti già vivono, no, una capacità di intersezionalità, ma molto spesso rimangono chiusi e ristretti nei propri posti di lavoro, nei propri quartieri e nelle proprie realtà. E come effettivamente questa giornata di discussione, questa possibilità di poter in cerchio buttare, no, al centro del cerchio tutte le difficoltà fondamentalmente, ma anche tutte a volte i nostri limiti, i nostri condizionamenti, le nostre rigidità, i nostri stereotipi, sia fondamentale e utile per uscire fuori tutti quanti arricchiti. È stato anche molto bello un intervento in cui si è visualizzato, no, quello che in fin dei conti è la violenza del capitalismo, del patriarcato, del colonialismo e di tutti i nostri nemici in una scatola, no? In una scatola che in fin dei conti incombe sulle teste di tutti quanti noi e che però naturalmente può essere attaccata da una serie di frecce esplosive, di frecce piene di energia trasformativa, di frecce sempre più potenziate dal nostro anche volere e capacità di stare insieme e di confrontarci. Sicuramente sarebbe illusorio pensare che non ci siano delle differenze, che non ci siano anche delle oggettive difficoltà in dei momenti, ma anche delle idee differenti su alcune proposizioni, modo di affrontare alcune problematiche, sia femministe che transfemministe, sia rispetto all'identità di genere, sia rispetto a quella che è tutto il retroterra, no, che ognuno di noi si porta dietro rispetto anche alla propria militanza politica all'interno di collettivi femministi, all'interno invece di collettivi misti, eccetera eccetera. Però ecco, la cosa almeno che ho recepito io e che mi è piaciuta molto è stata questa voglia di andare oltre appunto agli steccati, di riuscire, a differenza appunto anche se pensate di un esempio della sinistra, no, cosiddetta, che non ha fatto altro che frazionarsi, creare i partiti e partitini, strutture, comitati, eccetera eccetera, creando effettivamente una tale confusione, un tale disamoramento proprio all'interno poi dei quartieri, dei posti di lavoro, degli ospedali, delle scuole, eccetera eccetera, dove invece c'è una grande voglia, e questo è stato detto molto chiaramente specialmente dalle nuove generazioni, di partire con delle proposizioni concrete, ma più che altro di mettere insieme quelli che sono naturalmente tutti i nostri saperi, no? Quindi anche nelle differenze il riuscire ad articolare e a rendere propositivo e quindi poi trasformare in agiti le nostre voglie appunto di trasformazione. Una bella assemblea, perché ripeto, hanno parlato tutte, tutti e tutto, si stava senza microfono, quindi abbiamo fatto anche uno sforzo particolare nello stare attenti, nel recepire e imparare anche ad ascoltare, cosa che a volte molto spesso non sappiamo fare. E nella complessività naturalmente delle proposte e delle iniziative si andrà avanti naturalmente con tutte le scadenze che ci sono. Quindi noi, quella che oggi vi proporremo è quella del 26, visto che è domani, della punta creativa a Casale Falchetti, in preparazione del presidio che faremo e che insieme naturalmente non solo hanno una di meno, ma tutte le altre realtà che sicuramente erano presenti ieri, ma che sono presenti anche sui territori e sui vari territori all'interno dell'assemblea dei consultori, all'interno appunto delle realtà delle scuole, eccetera eccetera, come presidio appunto sotto la regione alle 5. Poi passeremo invece a leggervi, perché ve l'avevamo detto l'altra volta, quella che era l'impostazione della una serie di domande appunto che si pongono in preparazione dell'assemblea invece nazionale di non di meno che si terrà a Firenze il 7 e l'8 ottobre. Aggiungo soltanto una cosa, no? Che mi è sembrato sia nella riunione appunto nell'assemblea molto bella, grossa e partecipata che vi dicevo di ieri a Luce Siesta, sia nel tentativo di preparazione di questa assemblea nazionale di nulla di meno, che si sta uscendo un po' fuori anche da quelli che sono determinati schemi, no? Che sono forse più abitudinari, no? Quasi una normale logica nel nostro anche far politica, che ne so, pensare di fare un intervento sulla scuola, una sulla salute, una sulle quelle che sono le violenze, il discorso del consenso, l'autodeterminazione, cioè, però tendere sempre un po' a impostare, no? Bene o male, anche le nostre discussioni su quelle che sono poi le attività e le mobilitazioni che dobbiamo portare. Quello che invece io ho recepito ieri è anche nella impostazione dell'Assemblea Nazionale di Firenze, in una di meno appunto il 7 e l'8 ottobre, è il tentativo invece di incominciare a domandarci, no? Dopo tanta esperienza che ormai anche il movimento in una di meno sta portando avanti negli anni, di come ognuno di noi, quindi partendo anche da noi, dai nostri bisogni, dai nostri desideri, dai nostri diritti, dalle nostre sensazioni, siamo dentro e come si partecipa poi effettivamente, che cosa si dà e cosa ti ritorna. Ti senti accolta, hai paura naturalmente che ci sia qualcosa che viene determinato sulla tua testa, come puoi essere protagonista in un modo differente e quindi avere ancora più voglia nel tuo essere protagonista di essere poi parte attiva, no? Di questo movimento. E io penso che sia una chiave di volta, no? Questo modo anche di approccio diverso del modo appunto di costruire qualcosa e di andare avanti, quindi non con degli schemi, per cui è importante ed è anche scadenzismo, no? Perché c'è l'urgenza di una scadenza, c'è l'urgenza di un femminicidio, di un transicidio, c'è l'urgenza di un'altra lotta appunto per la casa o per il mondo del lavoro, eccetera eccetera, oppure una legge che ci viene proposta, e lì noi dobbiamo correre e dare immediatamente una risposta, mentre invece il lavoro che si sta facendo adesso, che non leva assolutamente niente a quello che è poi il rispondere immediatamente a tutto quello che va risposto e l'agire su tutte le iniziative che vanno messe in piedi, ma è un modo anche per sentirsi veramente sempre più protagonisti anche delle nostre lotte. Noi abbiamo sempre detto bisogna essere protagoniste e protagonisti e protagonistu della nostra vita, ma anche di ciò che noi mettiamo in piedi, articoliamo, inventiamo, creiamo anche con la nostra fantasia e con le nostre capacità all'interno naturalmente del vissuto che poi effettivamente abbiamo.
Infatti la struttura dell'assemblea di sabato 7 ottobre che si terrà a Firenze è proprio un invito, no? Come dicevamo, a fare delle riflessioni collettive e individuali a partire, come diceva prima Graziella, dalle tre domande. Una è che cosa ci spinge a partecipare a non una di meno, ovvero che desiderio ci muove. E poi che cosa ci blocca, che cosa ci allontana e che cosa pensiamo renda difficile avvicinarsi a non una di meno, cosa potrebbe spingere a partecipare più attivamente. E poi cosa immaginiamo, desideriamo per il 25 dicembre, la scadenza prossima. E poi chiaramente ci sarà un pranzo, come è bello e importante che ci sia, ci saranno delle laboratorie con metodologia World Café e poi altri laboratori, insomma laboratori sulla violenza, educazione all'affettività, alla sessualità e al consenso. Questa è una cosa che è emersa anche ieri in questa bella assemblea che c'è stata di non una di meno a Luce Siesta, e condivido, è stata veramente molto molto bella perché ha messo in risalto da parte di tutte, tutti, tutto l'importanza della convergenza di tante situazioni, di tanti contesti che fanno le loro lotte, ma che appunto le condividono, le arricchiscono l'un l'altra, l'altro quello che in cui crediamo. E quindi appunto violenza dall'educazione all'affettività, come dicevo, è uscito fuori anche questo, alla sessualità, al consenso, un laboratorio sulle narrazioni tossiche e contronarrazioni, sul sessismo nei movimenti e nei luoghi di elezione, sulla violenza economica, sulle guerre sui corpi e quindi sulle strategie per possibili alternative. Ovviamente poi a conclusione il 7 ci sarà la passeggiata e alle 9 la festa. E poi domenica dalle 10:30 alle 11 sarà la restituzione di quello che è uscito fuori dai laboratori, più una plenaria. Come, dove, con quale obiettivo specifico vogliamo costruire il 25 novembre. Questi sono i punti base per il 7 e l'8.
Ecco, come informazione, ottobre. Noi come Nonna di Meno, questo martedì, quindi domani, non c'è assemblea, però c'è la punta creativa a Casale Falchetti in preparazione del 28. L'assemblea di Nonna di Meno di Roma, prima dell'Assemblea Nazionale, si terrà invece martedì prossimo, come mi pare che il 3 ottobre a ESC, sempre verso le 6:30-7. È chiaro che stiamo cercando posti per dormire in tutti i modi. Nel sito di Nonna di Meno, sia romano che nazionale, c'è la possibilità naturalmente di iscriversi e chiedere alle compagne di Firenze di aiutarci. Noi abbiamo mosso un po' di cose per vedere di trovare posti letto, ed è molto difficile, più che altro anche trovare adesso, perché è un po' tardi, i biglietti dei treni, insomma, si sono abbastanza altini, quindi o con le macchine oppure anche coi pullman eccetera, e la possibilità di dormire o a un campeggio lì vicino a Firenze, che era anche molto buono il prezzo e tutto, oppure ormai non esistono B&B liberi e ormai anche il coso degli studenti, come si dice, il
casa dello studente?
No, non è casa dello studente proprio, vabbè, insomma è un'altra struttura, però abbastanza conveniente pure quella. Ormai abbiamo riempito i posti possibili, quindi chi ha intenzione, chi ha voglia eccetera, almeno scrivete e date il vostro nome, il vostro cognome nel sito con tutte le indicazioni specifiche di quello che vi può servire o non servire alle compagne di Firenze, che stanno facendo, giustamente come facciamo sempre quando c'è un'assemblea nazionale nelle varie città, i salti mortali per garantire nel migliore dei modi l'accoglienza e un momento naturalmente di possibilità e dello star bene. Quindi stiamo bene quando stiamo insieme, ed è vero che però proprio anche nelle differenze individuali poi non si può rispondere a tutti i desideri e tutti i bisogni, quindi è questo bel mischiarci, no? Semplicemente, anche senza troppe resistenze su quelli che possono essere dei bisogni collettivi, no? Quando uno parla di condivisione, di collettività, a volte rimangono delle parole. Ecco, in queste situazioni effettivamente si tocca con mano cosa significa il mio bisogno, il tuo bisogno, e come se la mischiamo per riuscire tutti quanti a stare bene. Quindi l'assemblea sarà, come è stato ieri, sicuramente un momento particolare, bellissimo. C'è la possibilità di seguirlo anche online, e questo va scritto appunto alle compagne che si organizzano per poi far partire sia nei vari tavoli, ma più che altro quando si fanno i momenti assembleari, quindi sia il sabato mattina che la domenica mattina, la possibilità di partecipazione anche da lontano, appunto, da chi non può essere lì a Firenze. Quindi anche questa è un momento naturalmente da condividere, importante. E poi invece passiamo a bomba a quello che è il 28.
Al 28,
perché stiamo sotto la regione, come ci pensiamo di muoverci per organizzare la cosa e come è indispensabile veramente la vostra presenza.
28 sempre a piazza, noi c'è sotto la regione, a piazzale, sì. Ulderico, mi dimentico
sempre. Ulderico da Pordenone.
Da Pordenone, esatto, sì. Quindi pensavamo intanto di mettere proprio, fare un tavolo in piazza. Perché? Perché abbiamo chiesto alla regione la riapertura del tavolo sui consultori, ma ovviamente la regione non ha neanche risposto. Quindi il tavolo lo facciamo noi in piazza.
Ecco, ricordiamoci che noi con la precedente giunta, proprio naturalmente con tutte le sue contraddizioni, le sue contraddizioni, naturalmente con tutti i suoi limiti, eccetera, eccetera, però avevamo un tavolo continuo e costante come coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne e libere soggettività del Lazio, che in media si riuniva anche una volta al mese, e lì venivano portati tutti i problemi che nelle varie assemblee che facciamo naturalmente una volta al mese in tutti i consultori dove siamo presenti. A Roma sono, fra Roma e i Castelli, siamo presenti in circa 14. Siamo riusciti naturalmente anche a ottenere grandi buoni obiettivi, come l'assunzione di più di 100 operatori fra ginecologi, assistenti sociali e psicologi, proprio specificatamente per i consultori, come l'apertura per esempio del consultorio di Spencer, come bloccare il tentativo di trasformare alcuni consultori dell'RM2 soltanto come polo pediatrico o polo ginecologico,
certo.
Come siamo riusciti naturalmente a mettere in piedi la mobilitazione contro Casilino 711, che rimane ancora chiuso perché il palazzo vicino naturalmente è stato occupato e non gli è stato dato un'alternativa all'occupazione. E quindi naturalmente i nostri incontri con questa regione di prima avevano portato, oltre a tanta fatica, a tanti litigi, a tante veramente mandate a fanculo, insomma proprio di quelle potenti, anche appunto delle concretezze e degli obiettivi. Chiaramente con questa di adesso noi abbiamo in modo provocatorio richiesto naturalmente l'incontro, no? Ben sapendo che questi personaggi vogliono favorire non solo la distruzione del pubblico e del privato, ma poi favorire tutti le associazioni, i movimenti naturalmente antiabortisti, eccetera, dando in pasto non soltanto la sanità pubblica nella sua complessità, quindi facendola veramente decadere e vivere soltanto come possibilità privatistica, privata, eccetera, in cui bisogna pagare e pagare salatamente, vogliono naturalmente anche buttarci dentro in questo veramente falò complessivo anche i consultori, che sono delle strutture, se vi ricordate, ve lo ripetiamo, ma è sempre meglio ripetere per sicurezza, sociosanitarie gratuite e universali, presenti nei territori per una legge che è la 405 del 74 del 75, adesso non mi ricordo, però precedente pure alla 194, che prevedeva appunto un consultorio per 20.000, ogni 20.000 abitanti. Quindi per esempio soltanto a Roma ce ne stanno circa una settantina, che grazie anche alle nostre battaglie adesso incominciano a rifunzionare un pochino meglio, perché anche lì la carenza di personale, la chiusura naturalmente alcuni giorni della settimana, cioè, avevano portato anche veramente il cittadino, la donna, chiunque persona che lo vuole attraversare, quasi che non conosceva che cos'era alla fine un consultorio, no? Perché effettivamente avevano, a causa, a differenza dei primi anni, i primi 10 anni che hanno funzionato super bene, incapacità proprio anche di rispondere poi alle esigenze di prevenzione di salute, perché seguivano naturalmente il discorso non solo di chi sceglieva la gravidanza o di chi sceglieva di abortire. Abbiamo ottenuto nel 2020, con circolare del ministro di allora della salute, che la RU486 potesse essere data anche nei consultori, perché in pratica sono due pillole che si danno con 48 ore di distanza, quindi non c'è bisogno di nessun ricovero, nessun intervento, eccetera. Però abbiamo visto che in ogni regione, in tutta Italia, viene attuata, applicata, negata in modi completamente differenti. Qua nel Lazio, o meglio a Roma, eravamo riusciti e stiamo riuscendo naturalmente ancora a fare battaglie a farla diventare pratica quotidiana in 4 consultori soltanto di Roma, dove viene data e dove non c'è bisogno naturalmente di nessun tipo appunto di verifica e di controllo. Però ecco, queste situazioni sono sicuramente molto differenti, non solo tra regioni e regioni, come dicevamo prima. Vi ricordate la manifestazione che abbiamo fatto ad Ancona contro la condizione, naturalmente, si ritrovano ormai le donne sia dell'Umbria che delle Marche, proprio rispetto al discorso che non c'è più un ospedale effettivo come Ancona, eccetera, dove viene fatto l'IVG, e quindi c'è questa migrazione, questo bisogno molto spesso di arrivare addirittura fino all'Emilia Romagna. Quindi queste differenze paurose fra regione e regione, ma poi anche nelle stesse regioni e nelle stesse città ci sono differenze megagalattiche. Quindi effettivamente, se non c'è il controllo poi di chi le attraversa, se non c'è la capacità di essere attivi all'interno dei quartieri, per questo dicevamo è importante stare in collegamento non soltanto con le studentesse e gli studenti di quel quartiere, è importante stare all'interno naturalmente di tutte quelle che sono altri movimenti di lotta per il diritto alla salute, per il diritto alla casa, per tutte le battaglie rispetto a un reddito e quindi anche alla dignità lavorativa, contro le morti sul lavoro, contro appunto poi tutte invece le forme più specifiche di violenza contro le donne e libere soggettività. Quindi effettivamente c'è un grosso da fare, che non è solo parlare della 194 e parlare del diritto all'aborto, ma è riuscire a mettere in piedi e in pratica tutti quelli che sono gli strumenti per verificare, controllare e garantirsi costantemente un tipo di risposta, perché non lo può ricevere una donna oppure un trans o una minorenne, eccetera, per un certo periodo e poi dopo sparisce nel nulla, e chi ci va dopo invece riceve solo atteggiamenti appunto invece da critica, da giudizio, con appunto illegalmente gli obiettori all'interno pure dei consultori, oltre che i ginecologi o le ginecologhe, anche le psichiatre, assistenti sociali, infermieri, farmacisti, insomma, mosso diventati, e sono tutti contro legge, tutti quanti obiettori, perché la 194 prevedeva l'obiezione solo per chi da un punto di vista chirurgico, e chiaramente si era smesso con raschiamento e si cominciava con il metodo Karman, attuava l'intervento di interruzione volontaria gravidanza. Non c'era altra forma di obiezione. Ora invece l'obiezione la fa pure la formichina, ma anche la formichina che passa nel reparto IVG, insomma, ecco, questo proprio come veramente anche utilizzo, no? Trasformazione, ma anche distruzione, no? Di quella che era già una legge che è partita male perché zoppicava sotto tutti i fronti, ma che sicuramente viene ulteriormente aggravata e appesantita da tutto quello che ci circonda. Quindi il 28, che è questa giornata mondiale proprio per il diritto all'aborto, eccetera, deve vedere questa capacità complessiva di richieste, naturalmente, che partono da molto più della 194 a tutta un'altra serie di strumenti concreti per ottenere naturalmente quello che è il nostro, la libera scelta, la nostra autodeterminazione, i nostri diritti, ma più che altro salute, benessere e prevenzione. Per questo anche la giornata viene organizzata, come stava leggendo Maria Paola, con una serie di interventi, con una serie anche di giochi e di laboratori, perché è importante naturalmente utilizzare qualsiasi strumento per ricordare a tutti e tutto. Quindi noi non parliamo certo ai personaggiacci della regione, ma perché anche con gli altri ci abbiamo parlato, ma poi erano le lotte che pagavano e concretizzavano gli obiettivi, perché anche Spencer, per farlo riaprire, abbiamo dovuto fare delle occupazioni simboliche con striscioni, manifesti, andati a far casino al municipio, cioè, se no anche quello non si vedeva storia. Quindi non parliamo a loro, parliamo fondamentalmente a tutte le persone che però hanno diritto di utilizzare questi strumenti come consultori, di avere salute, benessere e prevenzione, e di garantirsi anche una possibilità di degli spazi che non ci regalano, ma che sono di fatto nostri, no? E che come consultori sono piuttosto sempre più rari e unici, visto l'attacco generalizzato che vi è fatto al servizio sanitario pubblico, che ormai è diventato un sistema, quindi già ci fa capire come il profitto, l'aziendalizzazione, l'esternalizzazione dei servizi eccetera abbiano trasformato poi i nostri corpi in una vera e propria merce e quindi gli permettono di fare soldi e profitto su quelle che sono anche il nostro star male, e quindi non c'è più nessun senso né di benessere né di salute, e figuriamoci di prevenzione.
E quindi, siccome appunto, come dicevamo, il tavolo non ce lo riaprono, lo facciamo noi in piazza sotto la regione. Quindi da una parte mettiamo le sedie di rocca dei dirigenti delle ASL, dei dirigenti del servizio eccetera, assolutamente vuote, e dall'altra noi che faremo i nostri interventi. E quindi l'idea è chiaramente gli interventi saranno appunto, ognuno farà il suo sulla salute, sui consultori e tanto altro, e l'idea è che ci sia proprio una o più voci, proprio come quando siamo al tavolo con la regione. Vogliamo parlare di salute e benessere, fare un quadro generale, quale situazione dei consultori, quali sono gli attacchi che fanno ai consultori, le chiusure, le trasformazioni in casa della salute, gli accorpamenti, il personale trottolante, e questa pure è un'altra cosa per cui un'infermiera un giorno sta in un consultorio, poi viene mandato due ore in un altro consultorio, poi in un altro perché manca. Lo stesso vale per le ginecologhe, i ginecologi eccetera. L'assenza di un reale lavoro di equipe, a parte alcune situazioni di fiore all'occhiello da sventolare a chi accusa la regione di disinteresse. E poi parleremo e tutte queste cose poi le diremo, ecco, come diceva prima Graziella, perché poi è giusto che le persone sappiano come realmente le cose stanno andando, no? Perché poi c'è un linguaggio a livello istituzionale veramente tossico o bugiardo, no? Che ti fa sembrare delle cose che in realtà non sono così, perché se tu magari per non farci arrabbiarci lasci il consultorio, però poi mi lasci in un consultorio soltanto delle prestazioni pediatriche, in un altro ci metti soltanto quelle, tanto per fare un esempio, noi potremmo fare molte altre prestazioni ostetriche, ecco là che mi hai snaturato l'istituzione, no? La complessità sociosanitaria importantissima del consultorio. E poi vorremmo parlare anche dell'importanza delle assemblee delle donne e delle libere soggettività che hanno determinato concorsi per il personale, la riapertura dei consultori chiusi da troppo tempo, imposto ristrutturazioni, evitato chiusure facendo tornare indietro personale già trasferito, bloccando smembramenti e costruzioni di poli, accoglienza e rispetto per le persone trans e in generale per tutta la comunità LGBTQIPHK+, che attraversano i consultori, i loro desideri e bisogni, quindi molto più di 194 aborto per tutto, non uno slogan vuoto ma ricco di contenuti come la contraccezione gratuita, la RU486 generalizzata, il teleaborto, la garanzia di personale perché l'applicazione della legge sia possibile in ogni luogo, nessuna pressione antiabortista nei consultori o illegali incontri con e molto molto di più. E poi pensavamo a una serie di giochi da fare insieme.
Sì, beh, quello degli ostacoli gli hai detto, perché ci ho avuto una telefonata e mi sono un attimo...
Ah no, 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 ancora non l'ho detto, perché proprio tra questi giochi che vorremmo fare c'è un tiro al prolifello, tireremo perle di saggezza e bombe di rabbia a barattoli di latta con le facce dei nostri
amici,
tipo Rocca, sia Roccella, eccetera eccetera. E poi ci sarà la corsa ad ostacoli verso il consultorio, come vi abbiamo detto altre volte. Le persone ci chiedono spesso di fare questa corsa all'ostacolo, l'abbiamo già fatta all'Esquilino ma anche altrove, mettendo 10 ostacoli per esempio gli ostacoli verso l'aborto, no? E quindi questa volta lo dovremo fare verso il consultorio, 10 ostacoli che prepareremo e che impediscono la possibilità di usufruire dei consultori come vorremmo. Poi ci sarà una scatola al centro della piazza, in cui ognuno scriverà la sua esperienza di consultorio e cosa vorrebbe, e quindi lasceremo un po' di tempo per leggere a cerchio i foglietti anonimi che troveremo nella scatola e leggeremo insieme.
Ecco, considera che io mi sono un attimo distratta perché è arrivata una telefonata in cui ci chiedevano, rispetto a un quartiere di Roma, rispetto a determinate problematiche, a quale consultorio rivolgersi, no? Questo ti fa capire di quanto effettivamente ci sia bisogno, no? Specialmente per le persone giovani, per le mamme, appena mamme, ma anche appunto per esempio per chi invece ormai è in menopausa e quindi viene completamente cancellata ed esclusa dai consultori perché non più riproduttiva, insomma. Quindi effettivamente questo discorso di passare informazioni, controinformazioni, di dare un luogo effettivo, insomma, dove rivolgersi, come attivarsi, diventa naturalmente indispensabile, perché queste necessità ci stanno, perché effettivamente diventa sempre di più la gente, perché ormai eravamo 6 milioni di poveri che se potevano già curare, si aggiungono altri 8 milioni di persone che, perché non hanno una lira, non si possono permettere né di pagare le visite intramenia né di andare dal ginecologo oppure di fare tutto quello che serve, per esempio, per un bambino piccolo che richiede un tipo di figure pediatriche o qualsiasi altro aiuto. Quindi c'è una situazione che non è più limitata soltanto ad alcuni, ma che ormai si è diffusa in un modo impressionante, è veramente una piena questa distruzione del servizio sanitario pubblico, che effettivamente ti ha comportato non solo la eliminazione di tutti questi servizi territoriali, perché non ci pigliamo in giro, ma anche tutti i soldi del PNRR che verranno dati alle ASL rispetto a queste case della salute, ospedali di cura, eccetera, di primo intervento, sono funzionali, e l'ha detto la Gabanelli in modo molto chiaro, mi pare, l'altra sera in televisione, sono funzionali soltanto ai lavori edilizi, ovvero a costruire le strutture, ma poi dopo i finanziamenti non arrivano, i sindaci stessi dicono vabbè, ma noi abbiamo incominciato alcuni lavori però non ci avete finito di dare perché i soldi non sono arrivati tutti,
ma poi non c'è il personale,
e poi fondamentalmente non c'è personale. Infatti anche la zozzeria che questi vogliono fare di unificare alcuni consultori con le case della salute è proprio questa, perché casomai noi, a forza di insistere, di fare le lotte, siamo riusciti ad far avere un minimo di organico decente all'interno dei consultori, sia a livello di infermieristico ma anche di pediatrico, ginecologo, psicologo, assistente sociale, eccetera eccetera, e quindi loro dicono mo li mettiamo una casa salute, famo sparippo, e dopo di fatto quella che è l'offerta che dà il consultorio, e ci inventiamo
per pagare la prestazione,
sì, no, ma più che altro poi ci inventiamo anche l'utilizzo di sta casa della salute come erano gli ambulatori, insomma, perché poi fondamentalmente ci stanno sempre veramente rubando, no? Risucchiando in modo sempre più diretto e sempre più chiaro rispetto a quelle che erano anche cose ormai scontate, che forse, ecco, io ho sempre detto, la nostra generazione, noi che abbiamo fatto le battaglie degli anni 70 appunto, e siamo arrivati alla riforma sanitaria, alla 194, alla 180, alla legge sui consultori, al divorzio, insomma, tante altre situazioni che sembravano un passaggio, quasi un passo in avanti, ma anche culturale, no? Rispetto alla libertà di scelta, ma più che altro a un diritto di salute, perché quando si parla appunto di salute, a me ormai dire solo salute non mi basta, se non ci aggiungo benessere e prevenzione, perché se non ci aggiungo e non diventano queste tre parole, ormai la parola salute è sporca, è indecorosa, è usata in un modo strumentale,
usata,
da chiunque,
abusata, strumentalizzata,
abusata appunto, e non viene assolutamente riconosciuto quello che effettivamente è il concetto complessivo di salute, che può essere poi solo benessere, perché se io nella mia complessità non c'ho un aiuto appunto come donna rispetto anche all'asilo nido, rispetto alle mie problematiche di lavoro, rispetto alla mia complessità naturalmente invece di famiglia, per una casa, per un reddito eccetera, diventa che la mia salute è monca, che bene o male oggi come oggi si parla di salute soltanto come discorso di cura per le persone anziane e sempre più ammalate, perché effettivamente è vero che in Italia adesso si campa di più, ma se noi andiamo a vedere le statistiche di come stanno le persone che campano di più, sono molto più piene di problematiche, di acciacchi e di malattia di prima. È vero, prima si moriva prima, però chi campava di più non campava con tutto questo bisogno di entrata e uscita all'interno appunto degli ospedali eccetera, dove poi non c'è possibilità di fare analisi, di fare ricerche eccetera, e quindi ti devi rivolgere al privato, dove se devi fare una visita devi aspettare anni per poter vedere un urologo oppure anche un'altra specialistica eccetera, oppure invece lo vedi subito se fai l'intramenia, che sarebbe il privato nel pubblico, perché tu paghi casomai 4 volte il ticket per avere una visita, e guarda caso quel medico che non te lo dà nel pubblico con il ticket, però te lo dà dopo 3 giorni in intramenia. Quindi queste situazioni, no, in fin dei conti, dimostrano enormemente che ci hanno abituato appunto a considerarci poi soltanto malati. Quindi io penso di dovermi rivolgere alla struttura, all'ospedale eccetera, soltanto se c'è un problema. Ma se io voglio appunto fare delle visite, delle analisi preventive per riuscire a articolare bene tutto il mio metabolismo, le mie condizioni di salute, ormai non c'hai più chance, non c'hai più strada, non hai più canali che ti permettono di far questo, a meno che non c'hai un sacco di soldi, oppure che c'hai talmente tanto tempo da aspettare che per ecografia puoi aspettare 8 mesi, e per fare una TAC, se diventa non preventiva ma necessaria chiaramente, un anno e passa. Insomma, quindi è questo modo di approccio, no? Che poi uno pensava, capirai, forse il Covid gli ha fatto capire qualcosa, hanno capito che hanno distrutto le strutture territoriali, che se avesse funzionato il territorio non ci sarebbe stata anche tutti i morti e tutta la mucchiata all'interno dei pronto soccorsi, con tutto il rischio umano e di salute che abbiamo visto, non sarebbero morti tanti anziani nelle case di cura, se non si fossero esternalizzati appunto tutti i servizi come quelli, capito? Ma non soltanto quelli, perché dentro le strutture ospedaliere viene esternalizzato tutto, dalla cucina a qualsiasi altro servizio, ma addirittura anche il servizio diretto, perché vengono esternalizzati gli infermieri, le pulizie all'interno delle camere operatorie, dei reparti eccetera eccetera.
Adesso pure quindi, il pronto soccorso.
È il pronto soccorso eccetera eccetera. Quindi è veramente indubbio che invece il Covid non gli ha insegnato niente, gli ha insegnato come meglio guadagnare. Quindi il Covid è stato funzionale per le case farmaceutiche e tutto, che hanno moltiplicato a 1000 i loro interessi e le loro entrate, e anche per le cliniche private, perché le cliniche private, con la storia di come stavano messi male gli ospedali, si sono permessi di poter aprire nuovi reparti, e ormai per esempio nel Lazio siamo a un 51% di strutture private rispetto a un 49% di strutture pubbliche da un punto di vista sanitario complessivo, perché se parliamo invece di riabilitazione o di assistenza agli anziani stiamo ormai al 99%, perché sono tutte quante private esternalizzate. Quindi è veramente pietoso. Quindi anche il Covid, ritorno all'argomento che stavo trattando, è diventato invece che uno strumento di autocritica e di ripresa differente, uno strumento per riprendere in modo ancora più veramente privatistico, e fregandosene totalmente di quelle che sono appunto, come dicevamo prima, diritti, desideri e bisogni. Perché io penso che nessuno si diverta appunto a immaginarsi malato, nessuno si diverte a pensare, mentre invece questo forse lo dovremmo fare, di curare di più quelle che sono anche i nostri quotidiani, no? Però è vero pure che con questo inquinamento, con tutte le situazioni anche ansiogene che ci vengono proposte di non vita, perché le continue violenze, il continuo naturalmente non trovare, non avere il diritto a un reddito, i continui ricatti per portare a casa naturalmente uno stipendio che ti permetta non di fare la vita da nababbi su uno yacht, ma bensì di vivere il quotidiano all'interno di un calmiere di spesa che aumenta quasi del doppio, no? Di giorno in giorno, no? E ti rende sempre più ricattato, sempre più isolato, sempre più impotente. Ecco, questa sensazione in fin dei conti è quella che noi dobbiamo rompere, perché se parliamo di questo uno dice vabbè, allora buongiorno, buonasera e grazie, chiudemose ognuno nelle nostre case e aspettiamo di morire, perché oggettivamente c'è una situazione che ti soffoca e ti incombe in tutti i sensi, e questo invece è quello che noi non dobbiamo fare assolutamente, perché abbiamo dimostrato che a volte anche in piccole situazioni, siano essi ospedali, posti di lavoro, consultori, territori, scuole eccetera, si è riuscito anche a raggiungere un obiettivo e a imporre che ciò che era già di nostro diritto ma era stato annullato venisse riattivato e ripreso. Quindi è importante appunto questa scadenza del 28 appunto sotto la regione,
che è giovedì 17, prossimo,
che è giovedì fra tre giorni, proprio per tutto questo, ovvero dare la sensazione a chi ci governa, a chi dovrebbe essere lo strumento invece di attenzione, di ascolto, di agito, insomma, a nostro favore, e che invece fa tutt'altro, se ne frega, ci annulla, ci ammazza, ci sfrutta, eccetera, eccetera, che in fin dei conti c'è una capacità di ragionamento, di pensiero, ma anche di organizzazione, di mobilitazione proprio su questi argomenti. Perché io ho sempre lavorato in sanità, sia io che Maria Paola, ho più di 40 anni dentro il policlinico, e effettivamente sulla salute c'è sempre un ricatto pazzesco, c'è la paura della morte, c'è a volte la vergogna di dire di avere alcune problematiche, alcune malattie, c'è il negare proprio psichico e psicologico di quello che è la richiesta di aiuto, ed è chiaro che naturalmente con tutte queste paure, con tutti questi ricatti, i nostri nemici sono diventati veramente sanguisughe e risucchiano enormemente appunto da tutto ciò, e continuano naturalmente a favorire anche questo stato di incapacità di risposta, no? Perché casomai si organizza una grossa manifestazione per la scuola, si organizza una grossa manifestazione per l'occupazione delle case, quando vai a cercare di organizzare una grossa manifestazione per la salute, il benessere e la prevenzione, quindi dimole tutte e tre, vedi che ci sono invece delle difficoltà, che ci stanno sì tanti movimenti anche nei quartieri, nelle situazioni, tanti interessi che si muovono, Medicina Democratica da una parte, il forum dall'altra, l'Assemblea Nazionale e Cittadina, insomma, della sanità e tutto quanto, però per esempio l'occupazione che è andata avanti, le lotte, le battaglie a San Basilio appunto rispetto a Villa Tiburtina, quindi tante situazioni presenti che però poi alla fine riescono a mettere in piedi, casomai nel proprio quartiere, una manifestazione partecipata eccetera, ma che poi sia a livello cittadino più grosso, ma figuriamoci a livello nazionale, non riescono naturalmente a convogliare tutte le forze, tutte le rabbie, tutta la ferocia che dovrebbe uscire. Quindi per noi il 28 rappresenta un po' questo, no? Che va ben oltre, secondo me, a quello che è il significato della giornata mondiale appunto della 194, di quello che è le nostre battaglie come nulla di meno, eccetera, su un piano che abbiamo fatto all'altra Assemblea Nazionale molto bello, su tutto come noi vediamo che dovrebbe essere naturalmente la 194, no? Quindi il molto di più, quindi una ricchezza, una trasformazione, una capacità naturalmente di rispondenza, ma a tutto questo va aggiunto poi tutti gli altri, esigenze e bisogni veramente per riuscire tutti a stare bene, perché è anche una questione di dignità, è una questione naturalmente che noi dobbiamo rivendicare vita, perché mettere delle pecette, come si dice, no? E poi noi in ospedale troppe ne abbiamo messe, e poi significa permettere appunto a chi ci ha sempre mangiato sui nostri corpi e sulle nostre menti, che ha sempre mercificato naturalmente la salute, di continuare a farlo, perché una pecetta è facile da rimangiare, perché poi tutto torna. Abbiamo visto dal 78 ad oggi anche la riforma sanitaria, che prevedeva appunto che la salute era un bene universale, come diceva anche la Costituzione, che andava garantito a tutte, tutti e tutto. A che fine ha fatto? Ha fatto che addirittura nei contratti c'è il welfare aziendale che ti dice, che ti leva i soldi da alcuni punti di contrattuali per metterli in un'assicurazione privata. Questo anche grazie naturalmente a CGIL, CISL, UIL e a tutti coloro che sono entrati con tutte le scarpe, la testa, il culo eccetera, all'interno di questo mangia mangia generale delle assicurazioni private, che ormai assicurano pure appunto qualsiasi nocchetta.
Qualsiasi cosa, basta che paghi, però, perché se non paghi quella cosa, magari quando ti succede che c'hai un problema su quella cosa, magari non te paga, perché dice non te posso, tu non eri assicurato per questo, no? Eri assicurato per questa problematica, non per questo, e quindi non te pago, perché poi non è che l'assicurazione ti paga con questa facilità. Io mi ricordo mia madre quando è stata in una clinica privata perché stava male e c'aveva comunque l'assicurazione di mio padre che era morto. Prima di restituire i soldi, ma quanto abbiamo penato, dopo un anno e mezzo ci hanno dato tutti questi soldi. Insomma, non è che è poi così facile, conosciamo, so questi ovviamente. Il privato ha come suo scopo quello del guadagno, il profitto, cosa che non ha il servizio pubblico, quindi è chiaro che su sto profitto ci lavora nel modo più sporco possibile. Però tornando al consultorio, visto che noi ci teniamo tanto, io veramente... e quindi vi ricordiamo il 28, no, di stare tutti con noi sotto la regione, perché poi il consultorio oltre all'aggettivo sanitario c'ha un altro aggettivo che lo riempie e lo arricchisce, e è quello di essere una struttura socio-sanitaria, no? Quindi non si preoccupa solo della tua salute, quindi se stai bene, se fai il pap test, se il bambino cresce bene, se è tutto a posto, se allatti bene o se vediamo che contraccezione ti posso dare. Insomma, è l'ascolto, è proprio l'accettazione, è la considerazione più in toto della persona che va lì, e in particolare vorrei giovane, e che chiede aiuto, che chiede un consiglio, che chiede cosa deve fare e dove deve andare, no? Quindi il giovane che fa domande, ma anche possibilmente anche quella che sta in menopausa, o l'anziana che fa domande e dice vabbè, ma a questo punto che cosa devo fare, o la donna che allatta e non sa, e si mette a piangere perché non c'ha più tempo, non c'ha più latte, non c'ha... Ecco, il consultorio è prezioso per questo, perché non c'ha solo il soccorso sanitario, no, da dare, no, la cura sanitaria, ma c'ha proprio questo abbraccio più sociale di cui noi ci abbiamo bisogno, perché come diciamo prima, la parola salute è importantissima, per carità, ma è pure riduttiva, perché dobbiamo parlare di benessere, e è questo che una struttura come il consultorio può dare. Ecco, per questo noi ci teniamo tanto.
Ah, mi è arrivato un messaggio, sì, che era arrivato a un sacchissimo di chat, non solo a noi dei consultori eccetera, mancano una di meno, ma anche attraverso anche altri personaggi che parlavano della problematica del Palazzo Baleari, no? Vi ricordate che era una struttura molto funzionale per le donne, specialmente perché accoglieva problematiche per tumore al seno, per altre ricerche che venivano fatte eccetera sulla salute naturalmente delle donne, e che dicevano che appunto questa struttura sarebbe stata chiusa. Cioè, mi è arrivata appunto una risposta che è della dottoressa o dottora Basile, che dice che invece una notizia vecchia del 2019, che era un articolo che stava su un giornale, ma che è stata superata per fortuna, e che attualmente il Palazzo Baleani è ritornato sotto l'egida, sì, ho detto giusto, dell'azienda Policlinico Umberto I, che non è che è una sicurezza, però insomma di fatto non è stato chiuso, e quindi invita tutti quanti a contattare l'azienda domanda per qualsiasi informazione sull'attività assistenziale che continuano a essere fatti, ed è firmata proprio da questa dottoressa Maria Luisa Basile. Mi fa piacere, perché mi ricordo che noi anche come Cobba Sanità scrivemmo un volantino proprio in relazione a quello, perché era una struttura, come dicevi tu, funzionante, no? Che faceva benessere, che si occupava, non era un consultorio, perché
preziosa,
era una struttura tipicamente medica, che però era piena naturalmente sia di servizi ma anche di strumenti, perché è chiaro che per fare determinate diagnosi ci vogliono appunto ecografie, ci vogliono altre cose che non è che fai dappertutto, e che purtroppo anche quello noi siamo riusciti a far dare molti ecografi nei vari consultori, ma ancora non tutti ce l'hanno. Quindi effettivamente avere una struttura che però permettesse naturalmente una sicurezza a chi ci si rivolgeva, eccetera, per una serie di problematiche, diventava naturalmente, che venisse chiusa, diventava un'ulteriore violenza, un ulteriore attacco. Quindi informiamoci, ci informeremo anche noi al Policlinico, però scritto da questa dottoressa, che era quella che poi aveva denunciato nel 2019 quello che stava succedendo, penso che sia, insomma, sicuramente in tutto questo marasma complessivo
una
che abbiamo
confortante.
Una notizia confortante. Quindi oggi
confortante sempre, perché poi la gente si è mossa, perché io me la ricordo sta storia, è uscita quasi un paio d'anni fa.
No, è 2019, quindi 4 anni fa.
Di più ancora. Quindi c'è stata una bella mobilitazione, perché se non ci fosse stata una mobilitazione, poi andata pure in TV, mi ricordo, col cavolo, insomma, l'avrebbero tranquillamente e beatamente chiusa, come lo stanno facendo
e aprono
in tante situazioni dove la gente si sta zitta e lascia.
Certo, ma quello che noi dicevamo, per esempio, e denunciavano i compagni della Tiburtina, no? Che proprio a San Basilio vogliono chiudere il consultorio esistente, che piano piano hanno anche proprio impoverito, perché non ci mandavano tutto il personale necessario, come dicevamo prima, funzionava solo alcuni giorni alla settimana, e ci vogliono fare un CERT, che sicuramente hanno anche chi ha problematiche di dipendenza, eccetera, tutti i diritti di avere servizi, ma non si capisce perché per dare un servizio a qualcuno bisogna arrivare ai servizi dell'altro. Insomma, il consultorio ha la sua ricchezza, insomma, nelle offerte sociosanitarie, come dicevamo, al limite apri un'altra struttura, adesso con appunto tutte le costruzioni che hai fatto, con i soldi che ti hanno dato, inventati come assumere e fallo da un'altra parte, insomma. E quindi ha visto anche lì gli abitanti del quartiere dire: ma insomma, ma che cavolo state a fare, insomma, levate una cosa, ne mettete un'altra. Che poi sembra la guerra dei poveri, come è stata a Silveri, no? Vicino a San Pietro, in cui hanno lasciato il consultorio, 3 stanze e mezzo, per dare le altre stanze al servizio psichiatrico per minori, che è fondamentale, che sicuramente ci sono 10.000 problematiche, specialmente oggi come oggi, nei bambini, che vanno seguiti non soltanto dallo psicologo ma al terapista e tutto quello che significa. Ma io mi devo mettere a fare la guerra contro le madri o contro i bambini per mantenere quello che era un consultorio che almeno a Silveri aveva un tipo di risonanza, di apertura e di risposta notevole, anche se è vero che è un quartiere particolarmente particolare, no? Perché a differenza del Pigneto è più popolato di persone anziane che giovani, però ci stanno anche lì molti stranieri, anche lì avevano sicuramente aveva ed ha, perché oggettivamente mo sono rimaste 3 stanze e mezzo, ma a sgomitate, a litigate, eccetera, si sta continuando a fare la battaglia per ridargli una dignità, naturalmente, anche questo consultorio. Ecco, questa è la logica. Chiudo una cosa, ne apro un'altra, che poi sono tutte cose utili, ma fondamentalmente è sempre un modo per levarci qualcosa, insomma, mai per aggiungere, sempre per sottrarci, per rubarci. E questa è la logica che noi dobbiamo interrompere.
E qui bisogna stare attenti, perché poi loro ti indorano la pillola, no? Abbiamo aperto la casa della salute, l'hanno aperta spogliando un consultorio, quindi aprono una casa della salute dove ci stanno gli ambulatori, dove si paga, togliendo gli spazi a un consultorio dove non si paga e dove appunto c'è questo contesto socio-sanitario preziosissimo. Allora, la gente che non lo sa, che magari non è che possa appresso a tutti, a tutto, dice: ah, che bello, hai visto, hanno aperto la casa salute. E certo, per carità, è bello, però non si accorge, non si rende conto che poi invece hanno chiuso il consultorio. Ecco, insomma, fare attenzione pure a questi linguaggi veramente tossici e perversi, in cui ti indorano la pillola da una parte e poi ti spogliano dall'altra parte.
Ecco, sono arrivati naturalmente alla trasmissione dopo di noi, non abbiamo fatto in tempo ad andare avanti con la lettura di Libera dal ciclo di Flavia Fazzi, che chi ci ha ascoltato la scorsa settimana ha sentito naturalmente anche la semplicità e la bellezza di parlare, proprio come può parlare una ragazzina di 12 anni del primo inizio ciclo, quindi del menarca, e che vedrà casomai la prossima settimana, se non come al solito chiacchiereremo noi abbondantemente. Quindi chiudiamo qua, vi ricordiamo quindi domani alle 5 a Casale Falchetti la punta creativa per preparare la mobilitazione sotto la Regione Lazio, sempre alle 17 di giovedì 28. Quindi
sempre alle 17, sempre alle 28 17, e sempre sì, a Piazza Oderisi da Pordenone, sotto
sì,
la Oderisi, Regione.
Oderigo da Pordenone.
Insomma,
sì,
sotto la Regione.
Vabbè, però è la piazza lì sotto alla Colombo della Regione. Quindi siamo sicuri che vi vedremo in tanti in piazza, e quindi chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia e ci sentiamo sicuramente lunedì, ma speriamo di vederci in queste iniziative e in tutte quelle che verranno dopo.